Allora ritorniamo alla nostra lettera agli ebrei, che continuiamo a chiamare lettera, sapendo che si tratta di un'altra tipologia di scrittura, che suppone poi un contesto di intervento orale, nella forma di un insegnamento, una conferenza, una serie di conferenze, lezioni, dunque un tono didattico anche particolarmente raffinato. È vero che non mancano nella lettera, come sappiamo, momenti invece in cui il linguaggio prende la forma della esortazione, dell'incoraggiamento, dell'omelia, e quindi i due generi si mettono insieme, l'insegnamento in senso accademico e l'omelia in senso più pastorale, per come ci si rivolge all'assemblea dei fedeli, in un contesto che, dando per scontata tutta la ricchezza della dottrina, promuove comunque motivi di maturazione nell'impegno della vita cristiana. Ebbene, il tema di fondo sappiamo, sacerdozio di Cristo. Lui non subito usa questo linguaggio, parla del nome che spetta a quel figlio che è disceso, che è risalito, che è ora intronizzato nella gloria. Il nome nel senso di una posizione, e quella posizione che è prerogativa appunto di colui che esercita in modo efficace, come abbiamo considerato alla fine del capitolo 2, che poi segna la fine della prima parte della lettera, il titolo di sommo sacerdote, cioè il titolo di colui che esercita in maniera efficace e risolutiva la mediazione, che è il compito specifico del sacerdozio. È il sommo sacerdote, la sua posizione è quella di colui che realizza la mediazione. Tutto il percorso si sviluppa in cinque parti. La prima parte, svolgimenti di carattere dottrinale con un piccolo intermezzo di carattere esortativo, colui che sta dalla parte di Dio e colui che sta dalla parte degli uomini, ecco, è il mediatore. Ma ci siamo resi conto di come i due svolgimenti dottrinali in realtà sono rigorosamente intrecciati tra di loro, in modo tale da conferire alla figura del sommo sacerdote una posizione che non è mediana rispetto a due alternative, ma è veramente la sintesi di quelli che sembrano gli estremi contraddittori per eccellenza: da un lato la trascendenza del Dio vivente, d'altro lato la condizione umana fino a quelle che sono le conseguenze del peccato, la mortalità nella nostra condizione umana. Ma colui che sta dalla parte di Dio è colui che esercita la sua signoria su quel che avviene nelle cose del mondo, e colui che sta dalla parte degli uomini è colui che rivela la gloria di Dio. Dunque è un intreccio che fa del sommo sacerdote, adesso possiamo attribuirgli questo titolo, il mediatore, nel senso che in lui ciò che è di Dio e ciò che è degli uomini nella nostra condizione di peccatori fino alla morte trova un luogo di incontro che instaura un rapporto di comunione indissolubile. È una comunione che evidentemente apre per noi orizzonti straordinariamente nuovi di rivelazione, sia per quanto riguarda il mistero di Dio, sia per quanto riguarda la vocazione alla vita della nostra realtà di esseri umani, che peraltro, e non bisogna mai dimenticarlo, portiamo con noi le conseguenze del peccato fino alla morte. Ebbene, alla fine della prima parte, e noi siamo già alle prese con la seconda parte del grande discorso, fine del capitolo 2, al titolo di sommo sacerdote che gli è attribuito nel versetto 17 sono aggiunti due aggettivi, Ne parlavamo nel nostro ultimo incontro. Due aggettivi. Il primo aggettivo è misericordioso, il secondo aggettivo è pistos, che la mia Bibbia dice con fedele, colui che è credibile, colui che è affidabile, colui che è accreditato. Accreditato, io ho insistito nel suggerirvi questa traduzione, nelle cose che riguardano Dio. Due aggettivi che servono adesso a fare, come già sappiamo da titolo, ai due svolgimenti di carattere dottrinale che incontriamo nella seconda parte della lettera. Sono i tratti fondamentali del sacerdozio del Figlio, che vengono caratterizzati mediante questa duplice attribuzione. Misericordioso, e siamo automaticamente rinviati, ma adesso bisogna che verifichiamo cosa questo vuol dire, rinviati al essere quel Figlio solidale in tutto con la nostra condizione umana. Essere accreditato presso Dio, ed ecco, siamo rinviati a quello che affermava il testo che leggevamo precedentemente, per cui quel Figlio è accreditato presso Dio, è a dimora presso Dio, è a casa sua, nell'intimo del mistero di Dio. Ed ecco, la seconda parte della lettera. Due svolgimenti di carattere dottrinale che sono in questo caso piuttosto sobri, ma molto pregnanti, e un'ampia sezione di carattere esortativo che noi stiamo leggendo. Siamo arrivati al versetto 5 del capitolo 4, ricordate? Ecco, dunque l'ordine, come è da constatare in lungo e in largo nella maniera di costruire le argomentazioni dal punto di vista letterario da parte del nostro autore, l'ordine nella definizione di quei due aggettivi viene ribaltato. Il primo aggettivo era misericordioso, il secondo era accreditato nelle cose di Dio, misericordioso verso gli uomini, e si parte da questo accreditamento per quanto riguarda le cose di Dio. Capitolo 3, i primi 6 versetti che noi abbiamo letto. E in questi versetti, come ricordate, il nostro maestro rimarca la autorità di colui che è esattamente pistos, cioè accreditato nelle cose che riguardano Dio. Questo significa per lui la prerogativa veramente preziosa più che mai, la prerogativa della funzione didattica che il Figlio, in quanto è accreditato presso Dio, esercita in maniera autorevole, in maniera efficace, nel senso che è un magistero che non soltanto propone un messaggio, ma penetra nella profondità più nascosta e anche più problematica che mai, che è la nostra condizione di uomini e di esseri umani che portano in sé le conseguenze del peccato, e dunque là dove la nostra posizione di esseri umani è compromessa per come siamo condizionati, se non proprio inabilitati a un ascolto dell'insegnamento che riceviamo dal maestro con cuore libero e aperto, ecco, il maestro è colui che, così ci siamo intesi già la settimana scorsa, assume in maniera inconfondibile l'autorità di colui che è signore del cuore umano. Essere accreditato presso Dio fa di lui il maestro che è in grado di parlare al cuore umano, che è in grado di esercitare la sua autorità sulla casa. Ricordate che il nostro maestro, chiamiamolo pure così, l'autore del discorso o della lettera, richiama in questo caso la figura di Mosè. Figura di Mosè che è il maestro per antonomasia e cita il libro dei numeri, tutto il testo è sempre segnato da una sequenza di citazioni che vengono collocate in modo strategico all'interno del suo modo di argomentare ed ecco, Mosè è accreditato nelle cose di Dio, sì, e Mosè è autorevole, Mosè è maestro, ma in quanto servo all'interno di quella casa. Quella casa che è il popolo, che è l'umanità intera, che siamo noi, dice il nostro maestro nel versetto 6 del capitolo 3, quella casa siamo noi, quella casa è la nostra condizione umana e il figlio. In quella casa che siamo noi, non è presente semplicemente e attivo in quanto maestro che serve, ma in quanto è colui che è costituito sulla casa, colui che fa la casa in un contesto nel quale il figlio esattamente è colui che esercita in pienezza quella stessa autorità che è di colui che ha fatto la casa, dunque è l'autorità sovrana di Dio stesso e è il signore del cuore umano, non è semplicemente trasmettitore di un messaggio, ma è come un servizio prestigioso, non c'è dubbio, ma è il caso di Mosè, adesso è il maestro che esercita la sua signoria in quanto figlio in quella casa, perché quella casa è fatta da lui, così come è vero che è la casa in cui quel figlio esercita la stessa autorità che è prerogativa del Dio vivente, perché è Dio che ha costruito tutto, diceva il versetto 4. E dunque qui ci siamo soffermati la volta scorsa tenendo d'occhio la figura di Mosè, che è una figura che adesso il nostro maestro metterà in rapporto con l'altra figura su cui poi rifletterà con particolare impegno, che è quella di Aaron, il fratello di Mosè. La funzione mediatrice del sacerdozio già è stata anticipata fin dal come è stata impostata l'alleanza tra il Signore e Israele attraverso il dono della legge, e il dono della legge è affidato al servizio didattico, interpretativo, comunicativo del sacerdote, il sacerdote che è il tramite di quel dono che viene dal Signore e che rende possibile poi l'itinerario della risposta e del ritorno alla sorgente della vita. Allora l'alleanza è questo immenso circuito che dimostra come il Dio vivente è impegnato ormai a instaurare quella relazione che conferisce alla nostra condizione umana attraverso il caso di quel popolo, che è un caso esemplare, che rimane paradigmatico, e l'impulso che davvero esercita efficacemente quella funzione di santità santificazione, quella funzione di conversione, quella funzione di salvezza che rende possibile il percorso del ritorno alla vocazione, alla vita nella sua pienezza originaria. Ebbene, c'è il dono della legge e c'è l'itinerario della santificazione. La legge ricevuta nel contesto di un'attività didattica che promuove l'ascolto è lì è Mosè. E c'è un itinerario di santificazione, quel ritorno alla pienezza della vocazione originaria, al contatto con il Santo, che è il Dio vivente, laddove determinante e imprescindibile è la funzione mediatrice del sacerdozio, in quanto, e ne parleremo in lungo e in largo, in quanto dotato. Tutto questo nei libri della Torah, nei libri del Pentateuco, viene illustrato con molti elementi di valore funzionale, in modo tale che il servizio si svolga efficacemente. Dunque, la celebrazione dei sacrifici, per dirla adesso in maniera un po' generica, cioè la garanzia di percorrere quell'itinerario di ritorno al contatto con il Santo, quella garanzia che è affidata alla presenza del sacerdozio, che in questo caso attraverso la figura di Aronne esercita quelle attività liturgiche che noi possiamo ricapitolare sotto il titolo di sacrifici, il sacrificio. Ma vedete, già è sacerdotale anche la mediazione affidata al maestro, in quanto c'è un insegnamento per il popolo ed è in continuità con questo insegnamento che il popolo potrà intraprendere quell'itinerario, ma è nel corso di quell'itinerario la mediazione sacerdotale acquista un valore determinante, perché garantisce la funzione positiva di tutta tutto il sistema, altrimenti sarebbe tempo perso, energie sprecate, una illusione pericolosa. E invece il contatto con il Santo. Allora vedete, Mosè Aronne, l'attenzione, noi lo sappiamo già, del nostro maestro tende a spostarsi certamente verso il caso di Aronne e la celebrazione del sacrificio. Ma di questo parleremo man mano. Intanto vedete qui, dopo i primi sei versetti, un'ampia sezione di carattere esortativo che noi già abbiamo affrontato, dove il nostro maestro vuole richiamare l'attenzione, sollecitare in modo molto pacato per un verso, ma anche in modo molto autorevole e per certi versi anche con alcuni spunti drammatici, vuole richiamare i suoi interlocutori a assumere tutto l'impegno che è necessario l'atteggiamento di coloro che sono ascoltatori della parola. Vedete, ascoltatori della parola, il maestro che è signore del cuore umano, signore del cuore umano, è di questo, sì, è maestro dunque in una maniera che è ben superiore a quella di Mosè. Perché è un magistero che non soltanto si limita a proclamare una dottrina o dare delle indicazioni di percorso, ma è un magistero che interpella e penetra nell'intimo del cuore umano e dunque è un principio pedagogico che rende la nostra soggettività umana in quanto ascoltatori capaci di corrispondere. È quella che chiama qui il testo che abbiamo sotto gli occhi già all'inizio del capitolo 3, la analogia. Quella fede che noi professiamo, diceva il versetto 1 nella mia Bibbia del capitolo 3, non so come dirà da voi, la fede che noi professiamo in greco è un termine unico, analogia, è la capacità di rispondere al logos, è la capacità di corrispondere al logos. È una capacità di far sì che il nostro vissuto, in quanto ascoltatori del Logos, ci renda corrispondenti al Logos e dunque ci renda davvero ascoltatori, ci renda davvero interlocutori. E questa autorità sacerdotale è la sua, in quanto maestro, che esercita la sua funzione didattica in maniera tale da raggiungere le dinamiche interiori della nostra condizione umana. E allora tutta l'esortazione punta esattamente su questo impegno a mantenerci in una posizione di ascolto, che non è l'ascolto come, non è semplicemente l'ascolto come già è stato esercitato dalle generazioni antiche, ma adesso abbiamo a che fare con la voce, vedete? Un testo che abbiamo già affrontato parte con una citazione del Salmo 95. Che è il grande salmo invitatorio. Oggi se udite la sua voce, versetto 7, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, perché salmo 95 rievoca quello che avvenne nel deserto, quando coloro che pure erano stati coinvolti nel rapporto di alleanza ed erano dunque impegnati nel grande viaggio verso la terra della promessa si ribellarono, non corrisposero e dunque non indurite i vostri cuori come allora, nel giorno della ribellione, nel giorno della tentazione nel deserto, mi tentarono i vostri padri ed ecco non entrarono nella terra. E qui non entrarono nella terra, il Salmo 95 esprime con un'espressione che fa uso del termine riposo. Non entreranno nel mio riposo, il mio riposo. E vedete, su questo termine adesso lui lavora ancora. Fatto sta che nei versetti seguenti, da 12 a 19, e il nostro maestro ci tiene a precisare che questo rischio riguarda ancora noi. Oggi, non per niente, il Salmo 95 diceva oggi, ma questo oggi non è più il giorno del deserto, che sono passati secoli nel frattempo, perché quando lui dà per scontato che sia Davide l'autore del Salmo, quando Davide compone il Salmo e dice oggi, sono passati 2 secoli, 3 secoli. Dunque c'è un oggi per noi e quella che fu l'incredulità di ieri è una minaccia per noi oggi. Quella ribellione determinò il fatto che quella generazione non entrò nel riposo, così diceva il Salmo 95. E allora vedete, siamo arrivati alla fine del capitolo 3, versetto 18, poi 19, in realtà prendiamo il versetto 19, noi vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro mancanza di fede, una mancanza di fede, dunque una, in greco lui dice qui una apistia, mancanza di fede, quella generazione non entrò per una mancanza di fede, che è una mancanza di ascolto, è una insufficienza nell'ascolto, è un ascolto che non ha scalfito il cuore, non ha infranto la durezza del cuore, un ascolto che non ha comportato una corrispondenza a cuore aperto. Dunque, ecco, quello è successo allora, è un rischio per oggi. Si tratta di tener d'occhio, ecco, quando dice qui, vediamo, ecco, dice Bleppomen, teniamo d'occhio l'impedimento dell'incredulità. Dopodiché abbiamo già letto 5 versetti del capitolo 4, quando lui dice ancora, dobbiamo dunque temere che, mentre ancora rimane in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. E quindi qui, come abbiamo constatato a suo tempo, io un po' mi rammarico perché torno sempre indietro, ma insomma avremo bisogno, non so, di mezza giornata invece per superare questa mia fissazione.
I concetti penetrano meglio.
È meglio, per noi è meglio.
Fatto sta che
siamo tutti attempati.
Che vedete qui, lui continua a parlare di quello che fu Allora il problema dell'ingresso nella terra, ma guarda caso il Salmo parlava di riposo. E allora guarda caso questo termine per diventa per lui molto interessante, perché dice, ma quei tali non entrarono nel riposo perché non sono rimasti uniti, vedete qui il versetto 2, con la fede a quelli che avevano ascoltato. Nel caso dell'episodio antico, gli ascoltatori della parola erano Giosuè, e poi si aggiunge il caso di Caleb, ma la figura di Giosuè emerge perché è lo stesso nome di Gesù. Gesù. E allora fu così che non entrarono perché poi passò una generazione e altri entrarono, ma entrarono in quanto uniti, in quanto aggrappati, in quanto coinvolti in un rapporto di contatto proprio indissolubile con coloro che avevano ascoltato. Ma vedete che lui sta preparando un'affermazione che adesso noi già possiamo intravedere, cioè il vero ascoltatore della parola è il figlio. E entrare nel riposo è possibile in quanto siamo inseriti in questo rapporto di comunione con il figlio che è l'ascoltatore e dunque vedete il maestro che ci vuole educare nell'ascolto è il vero ascoltatore. Ascoltare in quanto siamo alle prese con un maestro che ci mette in grado di condividere il suo stesso ascolto della parola, come la parola in lui è stata ascoltata e realizzata, è la parola vivente. E dunque la parola fatta carne, la parola vissuta nel fatto sta che lui qui vuole portarci, ce ne eravamo resi conto e qui ci eravamo fermati la settimana scorsa, a una interpretazione di quel riposo che dipende da quel che leggiamo nel primo racconto della creazione. Vedete qui nel capitolo 4, leggo di nuovo dal versetto 3. Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo secondo ciò che egli ha detto, sicché ho giurato nella mia ira non entreranno nel mio riposo, questo benché le sue opere. Vedete che qui il testo è improvvisamente così un po' contorto per dire che le sue opere furono compiute fin dalla fondazione del mondo. Cosa vuol dire? Si dice infatti in qualche luogo a proposito del settimo giorno, qui è Genesi capitolo 2, versetto 2, sta scritto così: Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le opere. E allora in questo passo entrano nel mio riposo. Vedete, questo riposo è da intendere in rapporto a quello che leggiamo in Genesi 2. E allora questo riposo non è semplicemente quella terra. Questo riposo niente meno che è la creazione intera sotto lo sguardo del creatore che si compiace della bellezza, che ammira il valore gratuito di ogni creatura. E dunque il riposo sabbatico del creatore che si compiace delle sue opere, vedete? Nel settimo giorno si riposò nelle sue opere, in tutte le sue opere. E allora dice, ma qui è l'opera compiuta da quell'ascoltatore della parola che è entrato nel riposo. Giosuè all'epoca, ma adesso vedete, Giosuè entrò nella terra. Chi è entrato nel riposo? L'ascoltatore che è entrato nel riposo. Entrare nel riposo, vedete, adesso qui significa che ci rendiamo conto di come assumere pienamente questa parola che ci è rivolta dal maestro per far di noi degli ascoltatori, significa essere niente meno che introdotti tutti nella pienezza delle relazioni che ci coinvolgono nel tempo e nello spazio, in modo tale da essere collocati nel disegno che raccoglie tutte le creature sotto lo sguardo del Creatore, così come dall'inizio egli si è compiaciuto e ha riposato. Dunque, essere ascoltatori, vedete, significa adesso entrare nel mondo, significa essere collocati nel riposo, che è quel riposo di Dio che si è rallegrato di tutte le sue opere. Ma questo, vedete, in quanto il maestro che fa di noi degli ascoltatori, è lui l'ascoltatore che è entrato in quel riposo. Ed è lui l'ascoltatore che è entrato in quel riposo, vedete, qui c'è di mezzo il passaggio determinante nell'esercizio della sua missione in questo mondo, in quanto è colui che è vivente nella gloria, colui che, qui adesso appena appena un accenno, e su questo il nostro maestro insisterà, vedete, colui che ha vinto la morte, colui che, vedete, ha infranto la durezza del nostro cuore umano e fedele degli ascoltatori per il fatto stesso che ha vinto la morte. E in quanto è lui l'ascoltatore della parola che è entrato nel riposo, noi siamo in grado di intraprendere adesso quell'itinerario di ascolto della parola che, vedete, ci introduce nel riposo, cioè nella relazione con tutto il creato, secondo le intenzioni di Dio. Questa visione, vedete, cosmica, ecumenica, è grandiosa, come qui non si tratta quindi di ascoltare, nel senso che con le orecchie recepisco un qualche messaggio e tac, vedo di apprezzarne il valore, ma qui si tratta di entrare nel riposo che è il riposo del Creatore che nel settimo giorno si è compiuto il suo. Ma là dove è entrato Gesù? Là dove è entrato Giosuè? Giosuè entrò nella terra e si trascinò dietro quelli che... Ma adesso... E allora vedete qui, ripartiamo dal versetto 6. Poiché dunque risulta che alcuni debbono ancora entrare in quel riposo, e quelli che per primi ricevettero la buona novella, l'Evangelo, quelli che per prima ricevettero l'Evangelo, non entrarono a causa della loro disobbedienza. Qui, vedete, il nostro maestro non è molto rigoroso nelle sue affermazioni, ma c'è di mezzo, evidente, l'accenno a una evangelizzazione che è in corso. E già c'è da registrare quella che lui chiama la pizzia, cioè la disobbedienza. Ci sono quelli che non hanno accolto l'Evangelo, che è già un dato empiricamente riscontrato nel suo momento storico. Sono passati alcuni decenni, ma e soprattutto qui c'è un richiamo all'ambiente giudaico, dove molti hanno accolto, e la prima chiesa, e la prima predicazione, tutta opera di discepoli del Signore che sono giudei e circoncisi, ma c'è una resistenza, c'è una disobbedienza, sì, ma lui dice, risulta che alcuni debbono ancora entrare in quel riposo, e quelli che per primi ricevettero l'Evangelo non entrarono a causa della loro disobbedienza, questa apizia. Allora, dice, egli fissa di nuovo un giorno oggi. Vedete, quel salmo riguarda noi, oggi, infatti il salmo parlava del riposo, gli antichi, riguarda noi oggi, dicendo in Davide, autore del salmo, dopo tanto tempo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Notate che rispetto al Salmo, se voi ritornate al versetto 8, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Questo nel giorno della ribellione qui non lo dice. Sì. Oggi se udite i vostri cuori, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Punto. Oggi. quell'oggi riguarda noi oggi, e riguarda noi oggi in rapporto all'Evangelo che abbiamo accolto. Già, ma ci sono quelli che sembra che già si siano persi per la strada, che sono rimasti nel deserto, che sono rimasti in attesa di chissà cos'altro. Ed ecco, se Gesù, vedete qui adesso dice Giosuè, usa proprio il nome, e Giosuè è lo stesso nome di Gesù, Jesus. Dunque, se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, allora Dio non avrebbe parlato in seguito di un altro giorno, come invece ha parlato attraverso Davide mediante il Salmo. Ma il Salmo riguarda noi, oggi. Oggi quella voce è per noi, è la voce che parla al cuore umano, è la voce che provoca quella novità che investe il cuore umano e lo sottrae alla durezza che impedisce, che ha impedito, che continuerebbe a minacciare ancora noi se non ci rendiamo conto che siamo interpellati da quel maestro che è il primo ascoltatore della parola e che ci educa nell'ascolto, in quanto siamo guidati da lui, come attirati da lui, assorbiti da lui, trascinati da lui, come Giosuè che condusse le tribù di Israele anticamente nella terra attraverso il Giordano e quel che sappiamo. E allora qui dice, dunque, versetto 9, è riservato ancora un riposo del settimo giorno per il popolo di Dio. Vedete che adesso il riposo non è più semplicemente l'ingresso, non è più esattamente l'ingresso nella terra, ma è il riposo di Dio, creatore. Dunque, come diventare ascoltatore della parola significa diventare creature che abitano nel mondo di Dio, secondo l'intenzione originaria di Dio, in obbedienza a quello sguardo d'amore con cui ha contemplato la bellezza delle sue creature nel sabato, dunque, della creazione, nel settimo giorno. E qui aggiunge ancora, versetto 10, colui che è entrato infatti nel suo riposo, riposa anch'egli delle sue, notate che qui però, esattamente nel versetto 10 parla di Gesù risorto, parlava di Giosuè, parla di Gesù risorto, colui che è entrato infatti nel suo riposo, questo è Gesù, riposa anch'egli dalle sue opere come Dio dalle proprie. Dio riposò dalle proprie opere creatore, adesso vedete, il Gesù risorto riposa in virtù della sua opera, ma la sua opera riguarda noi, la sua opera è il suo magistero nei nostri confronti, la sua opera è il suo essere quella voce che educa in maniera tale da essere in grado di trovare finalmente dimora nel riposo che è suo. E dice, affrettiamoci dunque, ecco qui il versetto 11, affrettiamoci dunque ad entrare in quel riposo perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza, perché ci sono coloro che stentano, che sono in difficoltà, che si sono in qualche modo smarriti, che sono già rimasti rallentati nel passo, deviati nell'orientamento, la disobbedienza. E allora ecco il punto d'arrivo adesso della esortazione, versetti 12, 13 e 14. Infatti, attenzione a questi versetti, sono estremamente pregnanti. Infatti, la parola di Dio, il Logos, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Parola efficace, ma dove sta l'efficacia della parola? Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Ecco, è la parola. La parola viva, Zon dice, Zon o Logos. Infatti la parola di Dio è viva, efficace, tagliente. Vedete, noi siamo in ascolto di quella voce che si rivolge a noi con la potenza di penetrazione che è di questa parola, che realizza il radicale discernimento del nostro cuore umano. Nel punto di divisione dell'anima e dello spirito, vedete, qui sono tutte le dinamiche interiori che sono attraversate, che sono ridimensionate, che sono ristrutturate, le giunture e le midolla sono le componenti dell'organismo umano, componenti solide e componenti molli, giunture e midolla. Tra l'altro sapete che le giunture qui sono, armone è un genitivo plurale, sapete che c'è la Madonna delle Armi,
sì,
Madonna delle Armi, non c'entra niente le armi, nel senso, sono le giocaie dei monti, le creste dei monti, e quindi ci sono le giunture, dice qui, tutti gli snodi, il sistema osseo e dintorni, e le midolle, ecco. E poi scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. E insiste, non vi è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi, e a lui noi dobbiamo rendere conto. Notate che il termine conto, non so come dirà la vostra traduzione, in greco è ancora logos. La parola è vivente, la sua, e noi siamo messi in grado di corrispondere con il logos a lui. Siamo coinvolti, vedete, in questo circuito magistrale, che è un discuto autorevole. In questo è il sovrano, in questo è il signore del cuore umano, il signore della casa. Ma quella casa siamo noi. È il maestro che esercita questa funzione didattica che coinvolge il cuore umano in un processo di ristrutturazione radicale che ci consente di rendere conto a lui, cioè di restituire a lui parola. È l'ascolto della fede, dove la fede di cui ci parlava precedentemente è esattamente quella adesione, quell'obbedienza, quella libera partecipazione a quell'itinerario percorso da lui che è entrato nel suo riposo ed è il vero Giosuè, è Giosuè, è Gesù, ci introduce nella terra, e allora...
Però qui dice, al quale noi dobbiamo rendere conto.
Dobbiamo rendere conto, sì. Sì,
dobbiamo, quindi la libera.
Dobbiamo rendere conto, perché dice questo, impedisce la libertà. Impedisce la libertà.
Sembra come sì? Tradotto.
No, no. Il verbo dovere tra l'altro in greco non compare, ma non importa, sì, non è che il dovere è una negazione della libertà, è anzi un incentivo della libertà, comunque
sì, è la risposta
verso di lui è il nostro logos, ecco, verso di lui è il nostro, la nostra, la nostra risposta, ascoltatori della parola. Vedete come questa circolarità adesso è instaurata in maniera tale da dimostrare che, ecco, è veramente il sommo sacerdote. Per quanto riguarda l'aspetto funzionale all'insegnamento, che è del sacerdozio, la mediazione sacerdotale, non come un maestro che insegna e poi chi si è visto si è visto, o come uno che dà dei consigli e poi te la vedi tu, ma è il maestro che, in quanto è l'ascoltatore, lui sa penetrare nell'intimo del cuore e dal di dentro quella voce diventa motivo portante di un cammino di restituzione da parte nostra della parola vissuta. E qui c'è ancora il versetto 14, poiché dunque abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede, dove questa professione della nostra fede, di nuovo, è il termine che ricordavo inizialmente, omologia, la nostra omologia, cioè la nostra corrispondenza nel logos, la nostra corrispondenza nella parola, il nostro essere ascoltatori, in quanto il nostro vissuto è coinvolto in quel processo di rieducazione radicale di noi stessi e di tutte le nostre relazioni nel mondo, per cui siamo in grado di entrare nel riposo. Vedete? E allora abbiamo un sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, vedete, colui che è entrato nel riposo. E quando adesso ci parlava, e lo ricordavo precedentemente, di colui che è accreditato presso Dio, vedete, è accreditato presso Dio, significa che è autorevole nei confronti della casa, è autorevole nei confronti del cuore umano. Essere fidato presso Dio fa sì che lui sia davvero il Signore del cuore umano, e il Signore non nel senso di un dominio esercitato dall'alto, ma nel senso di una penetrazione che dall'interno ristruttura tutto l'impianto del nostro vissuto per renderci parola che corrisponde all'iniziativa creatrice di Dio, che chiama alla vita. Adesso però bisogna andare avanti e dobbiamo approfittare di questo quarto d'ora che ancora abbiamo a disposizione per prendere contatto con la seconda sezione dottrinale, dove adesso lui chiama come elemento di confronto la figura di Aronne. Aronne. E ricordate, tutto questo adesso ci rimanda a quell'aggettivo che avevamo incontrato alla fine della prima parte, il misericordioso, colui che sta dalla parte degli uomini. E c'è dapprima un chiarimento e poi un incoraggiamento, versetti 15 e 16. Chiarimento: infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa a somiglianza di noi, escluso il peccato. Chiarimento. Un sommo sacerdote che è stato provato in tutto quello che riguarda la nostra condizione umana, con tutte le conseguenze del peccato, ma non è peccatore, ecco, è innocente. Una solidarietà che è totale senza la complicità nel peccato. Primo chiarimento. Dopodiché, rispetto a questo, c'è un incoraggiamento. Allora dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia, eleos. Vedete che misericordioso in greco è eleimon, lo strumento della eleos, è la misericordia, e trovare grazie ed essere aiutati al momento opportuno. Dunque fatevi avanti, ci vuole slancio, uno slancio comunque dignitoso, non così un modo di procedere allo sbaraglio un po' fanatico, no, un portamento dignitoso di chi confida nella gratuita accoglienza presso il trono. Accostiamo, e qui c'è di mezzo poi la citazione, Salmo 113, Isaia capitolo 16, e sul bordo della pagina trovate alcune indicazioni, e ce ne sono altre ancora da valorizzare. Ma volevo subito arrivare ai versetti seguenti, perché adesso il nostro maestro argomenta, dopo questo chiarimento e questa esortazione, in modo tale da caratterizzare gli elementi essenziali del sacerdozio di Aronne. E poi ribalta la prospettiva Cristo. Sono tre elementi fondamentali per arrivare al versetto 4, e se voi con l'occhio già arrivate al versetto 4 vedete che si conclude dicendo come Aronne, versetto 4, versetto 5, nello stesso modo Cristo, quello è il perno dell'argomentazione. Tre elementi che caratterizzano il sacerdozio di Aronne, e poi vedete ribalta la prospettiva adesso Cristo. Anche lì tre elementi, subito vale la pena di tener conto di alcune sottolineature che sono un po' strane nel suo modo di intendere le cose, perché il sacerdozio di cui parla lui, sempre in rapporto ad Aronne, adesso verifichiamo, è caratterizzato dalla vicinanza agli uomini. Tutto quello che leggiamo nell'Antico Testamento per quanto concerne il sacerdozio tende sempre a mettere in risalto la distanza, la separazione. Il sacerdote deve essere garantito in modo tale da non essere contaminato, addirittura non può neanche toccare un morto, figuriamoci oggi, è il mestiere dei preti, e invece non può, quindi vicinanza agli uomini, insomma, per lui è così, perché vuole poi usare i suoi passaggi nell'argomentazione per lo scopo che si propone, ma questo adesso verifichiamo. E poi una seconda stranezza, perché vedete, lui qui subito dice che il sacerdote è dotato di tutta la debolezza che è prerogativa di ogni altro essere umano fino ad essere un peccatore. Che sia un peccatore anche rivelazione antico testamentaria non c'è dubbio il sacerdote, però si fa di tutto per accantonare la questione, si fa di tutto per ridimensionare il problema, per garantire quella purezza di cui il sacerdozio deve dare prova per esercitare la sua funzione al servizio del popolo. È peccato, sì, però ecco, invece qui subito, prima di tutto dice, versetto 1, ogni sommo sacerdote infatti, preso tra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio. Primo elemento, la duplice relazione, questo per noi è scontato, Dio e gli uomini, Dio e gli uomini. Notate che qui c'è un'accentuazione già, per quanto riguarda il riferimento agli uomini, che tutto sommato la rivelazione antico testamentaria che dava per scontato, non, certamente il sacerdote non è diventato un angelo, è un essere incorporeo, no, però fa di tutto per, come vi dicevo poco fa, garantire le distanze. E qui dunque, primo elemento, in relazione con gli uomini, in relazione con Dio, si muove nel con una collocazione singolare in questa duplice relazione tra Dio e gli uomini. Secondo elemento caratteristico del sacerdote è l'offerta dei sacrifici, con un particolare riferimento al sacrificio espiatorio, di questo dovremo parlare. Di quante cose dobbiamo parlare? E leggo adesso. Per offrire doni e sacrifici per i peccati. Dunque, lui sintetizza tutta l'attività sacerdotale, aronnica, nell'offerta dei sacrifici e dei sacrifici espiatori per il peccato. E dice offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo, egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche egli rivestito di debolezza. Proprio a causa di questa, anche per se stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Questo lo dice anche il libro del Levitico, lo dicono i testi antico testamentari. Certamente anche se lo deve offrire sacrifici per se stesso. Ma questo è un discorso che è funzionale, quello che è la missione del sacerdote, che offre sacrifici per il popolo. E qui vedete, lui insiste nel sottolineare questa condivisione da parte del sacerdote di quella che è la miseria comune, la miseria dell'umanità e di tutto il popolo. E c'è una nel sacerdote una comprensione riservata a coloro che sono peccatori, peccatori per ignoranza, dice, peccatori per errore, tutti i peccatori, e una comprensione particolare, ben misurata, ben sperimentata, per il fatto che egli stesso è un peccatore. Secondo elemento. Terzo elemento, versetto 4, nessuno può attribuire a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Dunque una funzione che nessuno può attribuire a se stesso, infatti per essere sacerdote come Aronne significa essere discendenti di Aronne, nessuno diventa sacerdote, se qualcuno in qualche momento tenta di avvicinarsi all'altare o compiere gesti che non gli sono riservati perché non è discendente di Aronne, non è levita, non è, deve essere rigorosamente punito, è una bestemmia pericolosissima che contamina tutto l'ambiente. No, nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Terzo elemento. Allora adesso vedete, la prospettiva si ribalta. Capitolo 5, versetto 5. Nello stesso modo Cristo, nello stesso modo, ma poi veniamo a sapere che in realtà è in modo ben diverso. Nello stesso modo Cristo. Cristo. E si parte dal terzo elemento messo in risalto precedentemente. Non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, non se l'è attribuita da sé, ma dice, gliela conferì colui che gli disse. E allora cita Il Salmo 2, mio figlio sei tu, oggi ti ho generato, e aggiunge, in quanto, qui dice come in un altro, in quanto in un altro Salmo dice, tu sei sacerdote per sempre alla maniera di Melchisedec. Adesso questa è una prima citazione che poi verrà ampiamente commentata successivamente. Dunque, non si è costituito come sacerdote da solo, ma in quanto quel figlio di cui parla il Salmo 2, a cui il Salmo 110 attribuisce un titolo sacerdotale, misterioso, singolare, alla maniera di Melchisedec, di questo bisognerà parlare, su questo bisognerà intendersi, ma intanto vedete, non si è presentato a lui dicendo io sono, da se stesso si è presentato e dichiarato, no, ma sta scritto nel Salmo 2, nel Salmo 110, poi dice, l'offerta dei sacrifici, e qui versetti straordinari di una densità teologica davvero inesauribile, 7, versetto 7 e 8. Proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, nei giorni della sua carne, dice in greco, nei giorni della sua carne, egli offrì preghiere e suppliche, vedete, ha offerto sacrifici, nella sua condizione umana, la sua carne spremuta fino alla morte. Questo ha offerto. Offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, vedete, in una prospettiva mortale, sì. E fu esaudito per la sua pietà, questa è tutta la mia Bibbia. Probabilmente voi avete una traduzione un po' diversa, o no? Vedete, ha offerto la sua carne umana piagata, straziata, ferita, mortificata, e c'è di mezzo, vedete, non soltanto il dato oggettivo e fisico della sua passione, ma c'è una passione che è stata vissuta interiormente, preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime, e vedete, nel conflitto con quella morte attraverso la quale è passato lui, innocente, e dice che fu esaudito. E fu esaudito nel senso che non morì, e no, morì veramente. Non è che l'esaudimento significa che non è morto, ma fu esaudito per questo suo modo di affidarsi, per questo suo modo di offrirsi con questa alluvione di lacrime che l'ha accompagnato, per come ha fatto del suo vissuto che ha assorbito tutte le meschinità del mondo nell'innocenza sua, fino a condividere la morte degli uomini peccatori, fu esaudito, e aggiunge il versetto 8, pur essendo figlio imparò tutta via l'obbedienza dalle cose che patì. Pur essendo figlio imparò l'obbedienza dalle cose che patì. È interessante, vedete, colui che è figlio ha imparato per come ha patito nella carne umana la condizione degli uomini peccatori. Lui, l'innocente, il figlio, ha imparato. Vedete, c'è una cosa che Gesù, il figlio di Dio, ha imparato da noi. Ha imparato da noi cosa vuol dire star male. Cosa vuol dire essere sofferente, cosa vuol dire morire, l'ha imparato da noi. Discepolo, rispetto alla nostra condizione umana, ha imparato dalle cose che patì. Cosa vuol dire essere figlio? Come nell'adempimento della sua missione filiale in risposta a colui che l'ha inviato, ha imparato da noi, si è fatto carico di quel che è nostro, ed ecco la sua offerta, l'offerta della sua carne nella quale si è presentata a noi come l'umile discepolo che ha dovuto imparare da noi cosa vuol dire essere segnati dalle conseguenze del peccato che conduce alla morte. ha imparato da noi. Questo ha offerto. Allora vedete, non sono più in questione quei sacrifici, ma è in questione questo. E allora adesso conclude e ci fermiamo. E ricordate, era il primo elemento nel caso di Aronne, colui che è stato tra Dio e gli uomini. Adesso ci siamo, vedete? Adesso è colui che davvero, qui le affermazioni sono tre. Reso perfetto, questa è un'espressione su cui dovremo ritornare ampiamente, perché è giusto un participio auristo che ha un significato teologico poderoso, nel senso che è in perfetta comunione con Dio, realizza pienamente quel che è di Dio, reso perfetto nella perfezione morale, era così buono, così bravo, così gentile, così generoso, accarezzava i bambini, eccetera, eccetera. No, perfetto nella relazione con Dio, reso perfetto, vedete, reso perfetto perché è passato attraverso quel dolore, perché ha fatto del suo dolore nella condizione umana, lui, un dolore innocente, l'offerta di sé e della sua carne. Ed ecco, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Allora qui, adesso, è la strada che è aperta per tutti noi che siamo prigionieri della nostra condizione attuale fino alla morte. Divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, lui, e poi adesso, reso, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote, maestro, alla maniera di Melchisedec. Ecco, adesso è il sommo sacerdote. E il sommo sacerdote, vedete, perché è colui che è reso perfetto, corrisponde a Dio nel momento in cui si è fatto carico della nostra condizione umana. E d'altra parte, ecco che adesso è nella nostra condizione umana che noi siamo in grado di intraprendere la strada che ci riconduce alla pienezza della vita, la salvezza eterna. E in questo modo è proclamato, dice, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote, alla maniera di Melchisedec, e il seguito poi illustrerà cosa vuol dire essere sacerdote alla maniera di Melchisedec. Ma adesso è una nuova posizione sacerdotale. È sacerdote come Aronne? È sacerdote in una nuova maniera, ma è veramente sacerdote. È veramente sacerdote. Allora vedete, è accreditato presso Dio ed è il maestro che esercita la autorità che converte il cuore umano. Ed è misericordioso verso gli uomini, vicino agli uomini fino a condividere nel dolore innocente la morte straziante e ingiusta. Ed ecco, è il rivelatore di Dio, ecco il grembo del Dio vivente come si è spalancato per noi, vedete, è dalla parte di Dio ed ecco, noi siamo raggiunti da Lui, è dalla parte degli uomini ed ecco, per noi si apre l'intimo del Dio vivente. Basta, ripartiremo da qui. Spero, sento tante divagazioni. Terza parte è la più ampia. Sì.